ascoltatori e ascoltatrici, un buon sabato mattina, ben ritrovati qui a M7, il settimanale di Metro Regione. Per la puntata di oggi Roberto Maggioni. Come sempre la mail per segnalarci notizie e storie locali di cui occuparci, metroregione@radiopopolare.it. La settimana che si è appena conclusa si era aperta lunedì con uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale. Dopo tante proteste nel settore oramai siamo arrivati a un bivio: o il ministro dei trasporti Matteo Salvini troverà i soldi promessi per gli aumenti contrattuali in busta paga, oppure ci saranno altri scioperi, e con adesioni è lecito aspettarsi sempre più alte. Nei prossimi giorni si capirà se Salvini riprenderà in mano le trattative oppure no, e andrà allo scontro con i sindacati e i lavoratori. È arrivata la sentenza per il disastro ferroviario di Pioltello, assolti tutti i vertici di RFI coinvolti in questo procedimento, assolti per non aver commesso il fatto. È arrivata un'unica condanna per il capo dell'unità che doveva fare le manutenzioni sui binari. Come ricorderete, il giunto era rotto, non venne sostituito. Ma l'incidente, scrivono i magistrati, dove morirono tre donne, è imputabile solo all'ultimo anello della catena delle responsabilità. Gli studenti del collettivo Studenti Indipendenti Bicocca si dichiareranno parte offesa nel processo per la costruzione dello studentato Scalo House di Milano. È uno di quelli finiti sotto inchiesta e interessati dal cosiddetto Salva Milano. Dicono gli studenti: è stato danneggiato il nostro diritto allo studio e all'abitare. Saranno assistiti in questo loro procedimento dall'avvocata Veronica Dini. E a proposito di Salva Milano, ormai un evergreen di queste settimane, il testo è slittato ancora di un'altra settimana. Cioè, doveva arrivare in aula al Senato il 6 marzo, i senatori hanno chiesto una settimana in più per presentare gli emendamenti che modificheranno questo testo, e dunque appare ormai quasi segnato il destino di questa contestata legge, che insomma sembra essere indirizzata a un suo ritorno alla Camera. Qualche giorno fa, altra notizia della settimana, il presidente lombardo Attilio Fontana si è fatto un po' interprete delle preoccupazioni degli imprenditori per i dazi annunciati dal presidente statunitense Donald Trump. Fontana si è appellato all'Europa, ha chiesto all'Unione Europea di reagire, insomma tutto il contrario di quanto dice il suo segretario, il segretario del suo partito, Matteo Salvini, che invece sta con Trump contro l'Europa. Insomma, una delle tante contraddizioni della Lega. Noi allora abbiamo provato a indagare un po' quale impatto potrebbero avere i dazi di Trump sul territorio lombardo. Lo ha fatto per noi Luca Parena.
Il problema dei dazi c'è. L'Unione Europea si faccia sentire. Davanti agli annunci di Donald Trump di tassa al 25% sui prodotti europei, l'allarme è risuonato anche in Lombardia. Il presidente Attilio Fontana ha invocato l'intervento dell'Europa perché reagisca e si attivi per contrastare chi cerca di mettere in difficoltà anche l'economia lombarda. Al di là degli appelli, comunque una discreta giravolta rispetto alle posizioni della Lega al partito di Fontana, i motivi di preoccupazione ci sono eccome, a cominciare dal fatto che, dati del Centro Studi di Assolombarda alla mano, gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale della Lombardia al di fuori dell'Europa. Ne abbiamo parlato con Andrea Di Stefano, direttore di The Washing News.
La Lombardia è la prima regione per esportazioni verso gli Stati Uniti, quasi 15 miliardi complessivi all'anno di merci che vengono vendute sul mercato statunitense, quindi è evidente che un'imposizione di dazi anche importanti, se saranno confermati ovviamente questi roboanti annunci guerreschi di Trump sul 25%, potrebbero deprimere in modo rilevante le vendite e le esportazioni verso quell'area geografica.
Su quali settori economici in Lombardia può farsi sentire di più l'impatto dei dazi promessi dagli Stati Uniti?
Allora, la classifica dati ufficiali Istat mette al primo posto la meccanica e l'elettronica. Tanto per capirci, noi abbiamo in Lombardia uno stabilimento importante di STM, che è la multinazionale dei chip, in particolare per il comparto dell'automotive. STM, che è una società italo-francese, da sempre esporta verso gli Stati Uniti. Non è detto che i prodotti di STM, siccome l'azienda ha fabbriche anche in altri paesi, non possano essere in quel caso venduti dalle succursali in Malesia piuttosto che in India, ammesso che poi questi dazi non vengano applicati anche a quelle aree geografiche. Poi c'è tutta la meccanica, diversamente da quello che si pensa, continuiamo a essere grandi esportatori di prodotti legati alla meccanica, meccanica fine, meccanica di precisione, che fanno un bel pezzo della forza dell'economia lombarda. Poi il chimico farmaceutico, che tra l'altro è quello che ha segnato a livello italiano, è l'unico settore in controtendenza anche nel fatturato 2024 complessivo. La moda e il fashion, anche se qui la divisione tra le esportazioni dirette italiane e quelle invece che sono firmate italiane ma arrivano da altri paesi andrebbe fatta. E poi c'è forse il settore più vistoso, meno grande ma più vistoso, che è l'agroalimentare, in particolare grana padano, parmigiano reggiano, perché il parmigiano viene prodotto anche in Lombardia. Il vino, noi esportiamo molto prosecco verso gli Stati Uniti, il prosecco non è tutto Veneto, c'è un pezzo importante anche in Lombardia e soprattutto in Franciacorta. Ecco, questi sono i settori che potrebbero avere gli impatti più rilevanti.
I dati più precisi che abbiamo riguardano le esportazioni dirette dalla Lombardia verso gli Stati Uniti, ma poi l'aspetto più difficile da misurare,
da pesare,
riguarda tutti invece i rapporti commerciali che coinvolgono anche altri paesi negli scambi tra Lombardia e gli States.
Sì, noi sappiamo che la bilancia commerciale diretta dell'Italia con gli Stati Uniti è positiva per una circa 40 miliardi di euro. È seconda quella della Germania, che vale 80 miliardi, ma siccome noi come struttura produttiva siamo soprattutto la manifattura molto collegata alla manifattura tedesca, è evidente che un possibile impatto dei dazi su quelle esportazioni tedesche può avere delle ripercussioni anche sulle imprese italiane, quindi il bilancio complessivo potrebbe aggravarsi per effetto di questa relazione interna all'Unione Europea.
Un quadro articolato, fin qui fermo alle ipotesi, in attesa che le promesse fatte da Trump abbiano una traduzione pratica. L'appello all'Europa, partito dal presidente della regione, ancora non si sa che risposta possa trovare. Nel frattempo, gli imprenditori lombardi si organizzano come possono. Per mitigare i possibili effetti dei dazi, stanno già pensando a quali strategie adottare.
Se ci sono i margini, si può scegliere di ridurre i prezzi e quindi rinunciare a una parte di margine sul prodotto venduto per compensare l'effetto dazio. Ovviamente non l'intero 25%, perché è una cifra molto consistente, però potrebbe essere una strategia per non perdere il cliente, quello di fornire il prodotto a un prezzo inferiore per compensare una parte dell'effetto dazio. Poi sicuramente il tema vero, che è il tema più critico da sempre per l'industria italiana e anche per quella lombarda, è la diversificazione. Non esiste solo il mercato degli Stati Uniti, esistono molti altri mercati, però spostarsi da un mercato consolidato a mercati nuovi richiede investimenti, richiede struttura, richiede capacità, e qui viene fuori un po' la debolezza strutturale italiana anche delle nostre presunte agenzie a supporto delle esportazioni, penso all'ICE e al Ministero degli Affari Esteri, che dovrebbe occuparsi anche del sostegno al commercio estero.
Spostiamo a Treviglio, nella bassa bergamasca, alla mensa per i più bisognosi della cooperativa Quercia di Mamre. Oggi qui a M7 la seconda parte del reportage realizzato da Alessandro Braga. Vi ricordo che la prima la potete ritrovare nel podcast di M7 del 22 febbraio.
Sbircio da dietro la tendina della porta finestra vicino all'ingresso. Mancano pochi minuti alle 11:30 e la fila, fuori dalla Quercia di Mamre, ormai è lunga. Chi sono le persone che vengono qui a sfamarsi? Me lo dice il volontario che li accoglie e chiede il loro nome. Hanno una specie di registro che gli permette di sapere chi sono i viandanti che arrivano a Treviso.
Il numero delle nazioni rappresentate dagli utenti che vengono in mensa sono 70. Restando nei primi due mesi di quest'anno abbiamo dato da mangiare a circa 2200 italiani, poi a 1200 che vengono dal Marocco, poi abbiamo una bella presenza anche dal Senegal che sono 500, poi l'Egitto e così via, Costa d'Avorio e così via. Fatto 100 le persone che sono venute, il 49% provengono dall'Africa, italiani sono il 41%, paesi non italiani ma europei sono il 4%, abbiamo circa un 2% di asiatici e un 3% che vengono dalle Americhe, tipicamente del Sud, l'America del Sud. Abbiamo anche la presenza di una Oceania, abbiamo tutto il mondo rappresentato. Allora, poi abbiamo un 6% di persone che è tra i 18 e i 24 anni, un 14% tra i 24 e i 30 anni, un 16% tra i 30 e i 36 anni, poi tra i 36 e i 42 un 12%, un 13% tra i 42 e i 48 e così via. Cioè il picco è qui nell'intorno dei 30-36 anni.
Il primo a entrare è Marzio, sorrisone stampato in faccia, esordisce con un bergamaschissimo "pota che fame che ho". Si fionda subito a prendere il cibo, poi si siede al solito tavolo. Mi metto accanto a lui e mi racconta la sua storia.
Marzio, quanti anni hai?
46.
Vieni spesso qui alla mensa?
Ultimamente tutti i giorni.
Come mai? Cosa è successo?
In realtà la mia vita è un po' complicata. Comunque da quando sono morti i miei genitori io ho fatto una vita un po' di carcere, comunque molto sbagliata. Ecco, finché ora c'ho la mia strada. Sono un artista di strada, appunto. Sono un os. Ho lavorato anche come os e giardiniere, comunque ho fatto di questi lavori, però ho avuto molte difficoltà nella mia vita. Finché esco dal carcere, prima di uscire dal carcere, i miei genitori hanno cominciato a stare male. Mio papà ha una demenza senile, io ero in carcere, quindi le persone che erano intorno alla mia famiglia poi se ne sono approfittate. Ecco. Dopo 2 anni mio padre ha continuato comunque a avere questa demenza senile, mia madre ha avuto un tumore istantaneo, è morta in 6 mesi e da lì sono spuntati fuori dei parenti che si sono impossessati un po' dell'eredità che io avrei avuto, una bambina che anche lei avrebbe avuto questo diritto e sono finito a dormire per strada. Ecco.
Dove dormi adesso?
Allora ho dormito per panchine, per parchi, così, meno male appunto che c'è questo posto qua che ti dà da mangiare a mezzogiorno, comunque la sera io ho girato tante mense e il servizio che c'è qua non ce n'è.
E la tua bambina?
La mia bambina sta con la nonna, ci sentiamo spesso, sta con una nonna materna, ci vediamo sempre e ora appunto con un PM, il mio avvocato, stiamo cercando un po' di rivedere questa cosa qua perché loro mi hanno lasciato per strada.
Cosa speri per il futuro?
Il mio sogno è che di recuperare comunque, ma non per me, per mia figlia, perché è giusto questo diritto che lei ha, non tanto per me, io me la cavo. Speriamo adesso, da 2 anni che non so più dove sbattere la testa io.
Miziani e Sheriff sono seduti uno accanto all'altro, hanno appena preso da mangiare e ascoltano il racconto di Marzio. Chiedo se hanno voglia di raccontarmi le loro storie. Si guardano, un po' diffidenti. Alla fine mi dicono di sì. Arrivano tutti e due dal Marocco e le loro storie si assomigliano, assomigliano a quelle di tanti altri. Lavoro in nero, precari e poi a casa, quando meno te l'aspetti.
Miziani, quanti anni hai?
48.
Da tanto vieni qui alla mensa?
Sì, da un paio di anni.
Da dove vieni tu?
Marocco.
Da quanto sei in Italia?
Da 2000.
E adesso? Lavoro?
No, ho lavorato con una ditta 11 anni, mi hanno fatto il contratto di limitare il meccanico, qui facciamo la strada, le gallerie, lavoriamo, io guido la ruspa, loro mi hanno fatto limitare il meccanico, mi hanno fatto anche part time, noi lavoriamo 13 ore, 12, 11, 10, comuni, perché lavoriamo, qualche volta lavoriamo anche di notte e poi... Quando sono andato a dire a loro perché come mai avevi fatto questo contratto mi hai cancellato subito, ora sono senza lavoro, ora sono andato da avvocato a vedere queste cose.
Sei qui con la famiglia?
No, la famiglia è tutta in Marocco.
Dove vivi?
Ora, prima vivo a Firenze, in Toscana.
E adesso sei qui a Bergamo?
Ora sono qua a Bergamo, perché questa fanno trasferta di qua, di là.
Ma sei nel dormitorio?
Sì.
Shilif, quanti anni hai?
32 anni.
Da dove arrivi?
Io arrivato dal Marocco, qui prima volta, con contratto di agricoltura qui.
Vieni spesso qui alla mensa?
Quando perso lavoro vengo una volta qui, una volta qui, non tante volte.
Lavoravi come? Cosa facevi?
Io ho già fatto tanti lavori qui in Italia, ma il problema non c'è leggi. Quando lavoro con l'agenzia cooperativa, rubano i tuoi soldi, i tuoi fieri. Sempre non c'è un lavoro, capito? Diritto. Sempre cambiare lavoro, andare altra ditta. E lo stesso così.
E adesso sei senza lavoro da tanto?
Ho già fatto lavoro di trasferta, adesso sto aspettando, ho già mandato tanti curriculum online. Sto aspettando, sì.
Hai una casa dove dormire?
Sempre un posto letto, sempre casino dentro un posto letto. Adesso sono al dormitorio di Treviglio.
Cosa ti aspetti? Speranze per il futuro di trovare lavoro e?
Sto aspettando una chiamata per lavoro, sempre fatto curriculum online, chiama la ditta online, così, sempre così.
Fuori dalla mensa qualcuno beve il caffè, qualcuno balla, altri parlottano tra di loro. C'è un signore, lunga barba bianca, che se ne sta in disparte. Fuma nervosamente una sigaretta recuperata poco prima nel posacenere lì vicino. Ha le dita ingiallite dalla nicotina e uno spiccato accento bergamasco.
Quanti anni hai?
72.
Di dove sei?
Brembate.
Dove vivi adesso?
Gagaio.
Che è?
Un posto dove vai a dormire.
A Bergamo?
A Bergamo.
Come mai? Da quanto?
6 mesi.
Cosa è successo? Perché hai iniziato ad andare?
È un po' complicata la mia storia.
Prova a spiegarmela.
Io ho la casa in Bulgaria, ho la moglie in Bulgaria, mi hanno bloccato il conto, ho dovuto venire qui e rimettermi a posto per la pensione. E sono qua. Poi ho fatto un tumore che me l'hanno fatto, tolto, 13 di gennaio, e adesso aspetto che finisca fuori tutti i documenti che devo fare e ritorno in patria, Bulgaria.
E da quanto sei qui invece?
Sono qui da agosto, quando mi hanno bloccato il conto in banca.
Hai detto che c'è tua moglie?
Sì, mia moglie in Bulgaria, pittrice.
Pittrice, e tu cosa fai qualcosa adesso, no?
Un anno che mi sono fermato perché non più balle.
Roby Niziani, Sheriff, Mars e poi tanti altri ancora, invisibili per molti, con le loro vite ai margini, ma al centro del progetto della Quercia di Mamre, che già pensa al futuro con un nuovo servizio.
Il progetto che abbiamo messo in cantiere da qualche anno, che adesso effettueremo perché ormai ci stiamo muovendo, è il presidio medico, per dare uno stato di benessere, di salute al nostro ospite. È un laboratorio impostato sulla prevenzione, perché noi non possiamo fare di più, anche avendo medici in pensione che si sono resi disponibili per fare volontariato. Verrà strutturato in modo che saranno loro a gestire gli utenti, ma penso più che altro che sarà una cosa più che altro sulla prova della pressione, sulla una cura immediata del problema che hanno in quel momento gli utenti, per cose più concrete, più specifiche. Logicamente si rivolgeranno all'ospedale, perché quello che noi possiamo fare è questo. Però se dovesse capitare che un utente abbia bisogno di provare la glicemia, provare la pressione, proprio cose semplici ma che possono anche aiutarlo in un'avvisaglia che lui non conosce sul suo stato di salute, potrebbe essere anche un modo per, non dico per salvargli la vita, ma quasi.
Avrete sentito nei giorni scorsi dell'insensata polemica della Lega sollevata a Buccinasco, partita da Buccinasco, arrivata poi in Parlamento e sulla scrivania del ministro dell'istruzione Valditara. La Lega ha accusato il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti di aver consegnato nella scuola elementare del paese un libro sulla teoria gender, per di più scritto da Walter Veltroni. In realtà il libro era stato scelto dai docenti ed era sulla Costituzione. Il titolo era piuttosto chiaro: la più bella del mondo, la Costituzione spiegata a ragazze e ragazzi. Allora, genesi e caduta di una polemica inutile ce la racconta il sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti.
Ci sarebbe da ridere, invece viene da piangere. Noi da 10 anni come comune facciamo questo progetto con le scuole, patrocinando diversi libri che vengono regalati agli studenti. Noi ci limitiamo, con estremo rispetto dell'autonomia scolastica, a comprare, cioè a utilizzare i soldi di tutti per la collettività. Quindi noi abbiamo migliaia di studenti e quindi per quelli delle quarte, delle quinte della primaria e per le terze della secondaria compriamo i libri al plurale che le insegnanti e il collegio didattico ci chiede. Quindi a parte il fatto che di genere in quel libro non si parla, adesso è un libro per bambini, per far sì che possano capire i principi della Costituzione. Tra questi bambini quello che viene attaccato è un certo Pio, un bambino che si chiama Pio. Sapete chi è in realtà quel bambino? È Pio La Torre. Gli si dà del transgender e del transessuale o se gli va bene dell'omosessuale, a Pio La Torre.
Questo bambino indossa delle scarpe con i tacchi.
Sì, ma, lo fa, ma adesso ecco. È il fatto della povertà, cioè questa famiglia era così povera che le scarpe insomma non venivano così comprate spesso e quindi si cercava tramite questo racconto, immagino lo scrittore Veltroni voleva comunicare questo, che i valori possono essere accettati e anche portati avanti anche laddove c'è disagio e c'è questo. Da questo la strumentalizzazione. Credo che per la Lega, perché poi è la Lega che sta facendo tutto sto casino, gli altri partiti, tutti gli altri partiti si sono tenuti ben distanti da questa stupidata, non va bene che Veltroni possa scrivere libri e che il Ministero possa accettare a scuola questo testo. L'altra cosa che mi fa cadere le braccia, qui siamo a Buccinasco, io ho ricevuto minacce di morte, non più tardi di 5 giorni fa ho fatto un'altra denuncia antimafia, non si è fatto sentire nessuno, qui non ci sono ministri parlamentari o altri, quindi interessa probabilmente a questo attuale governo, devo prendere atto, non interessa la questione legale, non interessano i problemi, a me servono i soldi per riparare un tetto a scuola, laddove i bambini vogliono leggere i libri in tranquillità e spesso non ho le risorse per farlo. Invece mi trovo sulle pagine dei giornali e ho ministri che si stanno interessando del libro di Veltroni, che è un libro di favola, insomma, di racconti, che poi non ha niente.
E la storia poi ha un epilogo e è finita come era lecito aspettarsi, ovvero in nulla. Ancora il sindaco Pruiti post visita degli ispettori dell'ufficio scolastico regionale.
Sì, questa vicenda è finita come non è mai cominciata. Da quello che mi viene riferito, gli ispettori non hanno fatto altro che certificare il buon lavoro fatto dai docenti con le dovute procedure per scegliere tutti i libri, così come scelgono i libri di testo, i libri per le vacanze, tutto quello che i bambini devono leggere.
Anche queste sono le cose della politica, specchio di questi tempi autoritari e insensati per certi versi. È tutto per questa puntata di M7, potete riascoltarci in podcast sul sito di Radio Popolare. Torniamo con una nuova puntata sabato prossimo. Un saluto da Roberto Maggioni, ciao!